Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Le nuove soluzioni cloud e il correlato avanzamento tecnologico rappresentano un'opportunità per le aziende che si trovano ad affrontare nuove sfide in un mercato globale sempre più in rapida evoluzione. Vedremo come le partnership tra aziende tecnologiche ed aziende di produzione e di erogazione di servizi possono facilitare e supportare le aziende stesse a concentrarsi sul proprio business. Il workshop è a cura di Aurelio Forese di Netsons. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questo talk. Partiamo con un po' di storia. Mi presento, sono Aurelio Forese, lavoro in Netsons dal marzo 2020. Mi occupo fondamentalmente di sistemi distribuiti e sono attualmente il capo del dipartimento cloud, quindi Head of Cloud Netsons. Principalmente il mio lavoro si occupa quindi di gestire e progettare architetture cloud, principalmente basate su OpenStack e Kubernetes, che sono due tecnologie di cui poi andremo a vedere un attimino più i dettagli. Presento anche Netsons per chi non la conoscesse. Netsons è un hosting provider. Quest'anno abbiamo festeggiato i 15 anni. Siamo attivi principalmente in Italia, abbiamo circa 200.000 clienti. Come ho detto, nasciamo come hosting provider, ma stiamo affrontando l'evoluzione anche noi come service provider verso il cloud, attraverso delle top tecnologie, di cui già ho citato prima i nomi. Vi lascio anche i riferimenti del nostro sito, quindi www.netsons.com, per scoprire i nostri servizi e di cosa ci occupiamo, e anche il nostro canale TikTok, che è molto interessante e molto carino, perché fa vedere anche come la vita di un nerd, la vita di un sistemista, possa avere momenti esilaranti. Quindi venite a seguire. Una breve introduzione su cosa porterò, sugli spunti di cui parleremo in questo breve talk. Quindi come il cloud può supportare il tuo business. Faremo una chiacchierata, diciamo, su alcuni tecnici, su alcuni punti, senza andare probabilmente troppo sul tecnico, per far comprendere alle persone attualmente un po' più con mano che cos'è il cloud, cosa sono le tecnologie con il quale il cloud, di cui il cloud si basa, e soprattutto come può essere utile a un'azienda. Come già detto, noi abbiamo centinaia di migliaia di clienti che sono per la maggioranza piccole e medie imprese, quindi giornalmente attendiamo e ascoltiamo sia le necessità di queste piccole aziende, sia le aiutiamo nelle sfide che il mercato globale attualmente impone di affrontare, quindi temi come la scalabilità, il cloud, critical mass e quant'altro. Un po' di mi sembra giusto fare un piccolo intervento a livello contestuale su qual è il mercato cloud. Stiamo proiettando una slide dell'Osservatorio della Cloud Transformation della School of Management del Politecnico di Milano. Ci teniamo particolarmente a questa partnership che abbiamo avuto nel 2022, perché proprio la settimana scorsa si è conclusa, diciamo, con una convention qui a Milano, nel Politecnico. Questo studio che stiamo portando avanti come partner insieme al Politecnico di Milano, che riguarda un pochino l'ambiente e l'adozione del cloud nel mercato italiano. Attualmente il mercato cloud in Italia è valorizzato e si attesta attorno ad un valore di circa 4,56 miliardi, quindi sto parlando dell'istogramma sulla sinistra. I tre box che vedete fanno riferimento a tre tipologie di servizi cloud. Quello in blu scuro, che ovviamente è quello più imponente a livello di mercato, è il giro di market che ha il public cloud. Noi, essendo fornitori di public cloud, ci concentreremo principalmente su questa tipologia di servizi. Spostandoci sul grafico sulla destra, vediamo un grafico molto interessante, che mostra sostanzialmente come si compone la percentuale di ogni paradigma cloud. Per farla molto breve, ci sono tre tipologie principali di servizi cloud: lo IaaS, il PaaS e il SaaS. Andremo a vedere rapidamente nella prossima slide di cosa si tratta, ma ma brevemente vi introduco il fatto che lo IaaS è un infrastructure as a service, il PaaS è un platform as a service, il SaaS è un software as a service. La cosa che secondo me è interessante è vedere le percentuali relative, quindi il mercato come sta andando all'interno, diciamo, del cloud italiano nel 2021 e 2022, quindi il grafico si legge dall'interno andando verso l'esterno. Potete notare come il 39% del mercato del cloud italiano è sviluppato e quindi si basa su servizi IaaS, quindi di infrastruttura, che se vogliamo è il livello meno integrato, meno, diciamo, meno evoluto, se, passatemi il termine, dei servizi cloud che un provider può servire. Mentre il PaaS, che è, diciamo, una via di intermezzo di cui vi spiegherò poi precisamente di cosa si tratta, si attesta al 18% e il SaaS al 43%. Proprio sul SaaS vorrei fermarmi e dire due parole, perché lo IaaS, che è al 39%, e il SaaS, che è al 43%, si discostano per un 4%. Però è molto interessante capire dove sta andando il mercato. Cioè, il campione su cui l'osservatorio ha effettuato queste statistiche si basa su circa 600 aziende, di cui 150 medio-grandi e il restante, quindi 450, PMI. Ed è bello capire come le PMI in particolare stanno andando verso un modello SaaS, cioè di software as a service, cioè di un software già pronto all'utilizzo di cui l'utente finale non si deve occupare riguardo a questioni di management e di gestione. Questa slide sostanzialmente va a chiarire un pochino i concetti di cui ho parlato finora, quindi il discorso che vogliamo introdurre è il fatto che sempre più si sta andando verso un mercato e verso una transizione da server a services, quindi da server a servizi. Che cos'è un server? Un server è sostanzialmente l'unità base di calcolo di un servizio. È proprio, se vogliamo, riducendolo proprio ai minimi termini, il pezzo di ferro su cui gira il software. Il servizio invece è il livello più alto che un cloud provider, che un service provider può offrire ai clienti. Questo grafico è molto interessante perché partendo da sinistra, quindi dall'on-site, passando verso gli IaaS, il PaaS e il SaaS, fa vedere come you manage and service provider manages. Cosa significa? Il modello standard di come si utilizzavano i servizi informatici fino a qualche anno fa prevedeva molto spesso nelle aziende, anche piccole e medie imprese, la presenza di un cosiddetto CED. Cioè, che cosa vuol dire? Era un centro di calcolo in cui i server, e quindi i dati dei clienti, del cliente stesso, venivano ospitati all'interno della propria sede, quindi si dice on-site. Chiaramente tutta questa tipologia di management porta dietro di sé una certa complessità di gestione. Perché? Perché allora era a carico del cliente effettuare aggiornamenti di sicurezza, stare attenti che il servizio fosse sempre su, come dire, evolvere l'applicazione. E in questi anni, e soprattutto in questo periodo in cui l'energia elettrica, come sapete, ha una bella percentuale di incisione sulla spesa di un servizio, implicava anche il fatto che il cliente dovesse andare ad investire risorse sia a livello economico, sia a livello di tempo, sia a livello di personale per gestire un servizio. Quindi cosa succedeva principalmente? C'era un gruppo di persone, principalmente l'IT, che gestiva all'interno di un'azienda che magari faceva del suo business come punta di diamante di e-commerce, quindi magari vendeva, non so, servizi online di qualsiasi tipo, doveva avere per forza all'interno un gruppo IT che andasse a gestire la piattaforma su cui il business si basava. Al di là delle competenze che il servizio IT, il sistema IT doveva contenere, chiaramente per quanto riguarda il business stesso, quindi parlando soltanto del business, questo era una deviazione da quello che in realtà è il vero focus di un'azienda, cioè il vero focus di un'azienda è fare business. Okay? Allora, piano piano i paradigmi cloud hanno cercato di risolvere questo problema. Risolvere in che senso? Mano a mano che i servizi cloud sono evoluti, quindi dallo IaaS si è passato al PaaS e al SaaS, le aziende hanno cominciato a delegare parte della gestione di questo carico di mantenimento dei sistemi IT ai provider. Ok, e lo hanno fatto attraverso tre differenti livelli. Guardando il grafico, la fonte è il sito di Red Hat, potete vedere che, passando alla colonna dello IaaS, ciò che il cliente delega al service provider è il networking, lo storage, i server e la virtualizzazione. C'è uno strato che il cliente non è più tenuto a mantenere, ma di cui si occupa il service provider. Chiaramente, più ci spostiamo verso la destra, più sono i livelli che i service provider adottano e il cliente delega. Quindi nel PaaS il service provider si occupa di tutti i box rossi, quindi network, runtime e quant'altro, senza scendere troppo nel dettaglio, poi magari ci saranno spazio per le domande e potremo andare un po' più sul tecnico, e si concentra soltanto su due aspetti, sull'applicazione e sui dati. È chiaro che il lavoro di un service provider, di un provider di infrastruttura come facciamo noi, chiaramente arriva fino al dato, fino all'applicativo. Quindi il provider fornisce tutta l'infrastruttura che serve per far girare l'applicativo, che è di esclusiva priorità e proprietà del cliente. Il SaaS è un modello che, come vi dicevo prima, ha un gran mercato, perché siamo quasi al 43% dei servizi SaaS che vengono utilizzati in Italia, in cui il cliente delega completamente al service provider tutto lo stack applicativo, compresa l'applicazione. Per renderveli un pochino più tangibili come concetto, lo IaaS si tratta sostanzialmente di vendita di servizi di virtualizzazione, quindi macchine virtuali. Il PaaS è uno step più avanti, che implica quindi anche che ci sia una base di software. Il SaaS è completamente gestito. Ad esempio, servizio SaaS è un qualsiasi servizio che voi utilizzate giornalmente, iCloud di Apple o Gmail. Quindi sono tutti esempi di servizi SaaS in cui effettivamente, se ci riflettiamo, il cliente si concentra esattamente su quello che gli serve. Cioè, utilizzo Gmail per mandare un'email, non ho coscienza di cosa c'è sotto. E quando magari invece sotto il mestiere dei infrastructure provider, dei service provider, è proprio quello di rendere semplice e funzionale tutto l'apparato che rende poi funzionale il servizio finale, quindi il mandare un'email. La strada verso il cloud. Netsons pone al centro del proprio business la soddisfazione del cliente, ed ecco perché abbiamo un reparto di customer care, quindi assistenza commerciale, e un reparto di supporto tecnico molto grande. Cioè, posso dire che a Netsons è uno dei pochi provider che, se chiami al telefono, rispondiamo. E quindi noi giornalmente ci troviamo di fronte e ascoltiamo casi di successo dei nostri clienti, ma anche richieste di assistenza. Generalmente, quali sono i servizi e qual è la strada verso il cloud, che in realtà molto spesso, fortunatamente per i nostri clienti, rappresenta anche la strada verso il successo di un business. facciamo l'esempio di un e-commerce. Un e-commerce può essere creato sui nostri sistemi, sui nostri servizi di hosting, anche con piani base, anche a partire da 2 euro al mese, quindi insomma con un investimento abbastanza ridotto, abbastanza accettabile a livello IT. Se il cliente ha un business che cresce, e quindi cominciano a crescere, si dice, gli accessi contemporanei ai servizi, che vuol dire che il servizio del cliente sta funzionando, okay, aumenta così la cosiddetta massa critica del servizio. Che cosa vuol dire? Un servizio ovviamente può offrire, a seconda della taglia del servizio stesso, un grado di affidabilità e di responsive, o meglio di risposta del servizio stesso. Più aumenta la massa che contemporaneamente utilizza il servizio, più chiaramente il servizio deve essere cosiddetto scalato, cioè bisogna ingrandirlo, bisogna farlo funzionare meglio. E quindi la domanda che generalmente i nostri clienti ci fanno: ok, io adesso sto avendo un e-commerce di successo, devo scalare, come faccio a scalare, questa parola che si usa spesso? Beh, ci sono diverse tipologie di scalabilità. Principalmente, per semplicità, ne citeremo due, cioè la scalabilità orizzontale e la scalabilità verticale. Che cosa vuol dire? Sono due concetti abbastanza semplici ma fondamentali nel paradigma software. La scalabilità verticale significa che, preso un servizio, io aumento le risorse del servizio stesso, quindi lo faccio più grande. Il servizio è sempre uno, però lo faccio più grande. Aumento la memoria, tecnicamente si aumenta la memoria, lo spazio disco, la potenza della CPU. A un certo punto, per questioni proprio tecniche, fisiche, legate alla fisica sostanzialmente, il servizio non potrà più essere scalato verticalmente, ma dovrà essere scalato orizzontalmente. Che cosa significa? Significa che invece che fare una grande macchina che va a 400 all'ora, che però poi il motore giustamente più di 400 all'ora non va, si fanno tante macchine, magari che vanno ognuna a 100 all'ora, ma che sono in grado di recepire le richieste e servirle parallelamente. La scalabilità orizzontale è uno dei temi fondamentali del cloud, quindi il cloud ha come principale possibilità di crescita la scalabilità orizzontale. È chiaro che un'altra domanda che spesso i nostri clienti si fanno è: ok, quindi come faccio a scalare il mio servizio di hosting verso il cloud? Questa è una bella domanda ed è stato anche oggetto di molti talk che ho visto diciamo, gestire dai nostri colleghi delle varie aziende. È chiaro che ci sono diversi modelli per far sì che un software creato diciamo in modalità legacy, quindi creato qualche anno fa, in modalità standard, mettiamolo così, possa beneficiare dei vantaggi del cloud. È chiaro che se un cliente comincia ad utilizzare e ha come necessità la creazione di un software nel 2022, è estremamente raccomandato cominciare a svilupparlo in ottica cloud native, si dice. Cloud native vuol dire in un'ottica microservizi dove ci sono tanti componenti che interagiscono uno tramite l'altro ed ognuno fa il proprio compito. La interazione di questi microcomponenti crea un software cloud native. Ma la seconda domanda è se io ho un servizio che invece è già, ho il mio business di successo, su cui faccio fatturato, come posso prendermi il tempo di ricostruire l'applicazione, magari riscriverla, perché certe volte un'applicazione per essere portata sul cloud non soltanto in modalità di mero spostamento, cioè prendo il software e lo sposto sul cloud, che è comunque un primo approccio, come faccio a spostare la mia applicazione verso il cloud? È chiaro che ci sono diverse tecniche, una di queste potrebbe essere quella di affettare l'applicazione in tante funzionalità e spostarne soltanto alcune su componenti cloud. È chiaro che si tratta di un lavoro di sviluppo software, quindi dobbiamo tenere bene a mente che anche gli sviluppatori delle applicazioni, ormai lo sapranno tutti, devono concepire software già in ottica cloud native, però è un lavoro che si può fare, si può affrontare. Si può affrontare però con una partnership. Ritornando sempre al discorso che facevo prima, se io ho un e-commerce di successo, chiaramente non sono un tecnico, o non necessariamente sono un tecnico, e magari preferisco sviluppare il mio brand, sviluppare la mia linea di business, invece che stare dietro a evoluzioni tecnologiche e manutenzione del software, che è la base del mio business. Proprio per questo noi crediamo fortemente nella partnership con service provider di qualsiasi tipo, anche a livello software. Perché? Perché questa tipologia di approccio, secondo noi, mantiene il business nel proprio focus e delega a chi si occupa di certe tipologie di architetture il supporto tecnologico necessario allo sviluppo del business stesso. Il viaggio verso il cloud, qui è un'immagine emozionale che a noi piace tanto. Quello di cui accennavo prima è il fatto che il viaggio verso il cloud, quindi la cosiddetta migrazione, è un processo, non è una cosa che si effettua in pochi giorni o semplicemente con uno switch manuale di un interruttore. È un processo, va affrontato in una certa maniera da persone con le competenze necessarie, ed è un viaggio verso l'elasticità e la libertà. Elasticità e libertà sono due parole che secondo me sono fondamentali nel paradigma cloud. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito nominarlo, però si dice sempre che il cloud è elastico, computing elastico. Che cosa vuol dire? Spieghiamolo con un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo un e-commerce, abbiamo, non so, il nostro e-commerce di macelleria online, o il nostro, o vendiamo oggetti online. È chiaro che in determinati intervalli di tempo, pensiamo, non so, al Natale o al Black Friday, o magari una campagna pubblicitaria molto, molto importante, il tuo e-commerce, il tuo servizio è oggetto di un gran numero di visite. Che cosa significa? A livello, guardandolo quindi da service provider, scendo allo step tecnico, i servizi su cui si basa il tuo business chiaramente saranno stressati da un carico. Come si traduce in ottica business questo? Si traduce che se tu non fai qualcosa per sopperire alla sofferenza che la tua infrastruttura tecnologica sostiene, il tuo business ne risentirà. Perché? Perché il servizio si bloccherà, il sito non si carica, la gente non fa acquisti, tu perdi soldi. Generalmente cosa succedeva fino a pochi anni fa? Succede ancora, succede, ho qui diciamo, i colleghi del data center che mi guardano. Ci si preparava a questi particolari intervalli di tempo, quindi a queste particolari festività, a queste particolari occasioni, dicendo: ok, io so che sto lanciando una campagna pubblicitaria, Davide, per favore attivami 10 server, 12 server, perché so che in quella settimana io avrò un carico molto importante e il mio business, siccome ci faccio soldi sopra, deve mantenere tecnologicamente questa infrastruttura su. Basandoci su un paradigma non cloud, questa scalabilità manuale, chiamiamola così, avveniva in step manuali. Che cosa significa? Che il collega del data center doveva andare in data center, prendere il server, installare il sistema operativo, metterlo in atto, riconfigurare l'applicazione e poi il sistema cominciava a funzionare, diciamo, in maniera più ottimale. È chiaro che questo approccio funziona, perché non è che non si possono creare tipologie di applicazioni in questa modalità, però si porta dietro una complessità che con il cloud viene eliminata. Con il cloud questo concetto di elasticità è programmabile. Cosa significa? Si parla sempre di cloud programmabile. Il cloud, per diciamo una caratteristica tecnica legata al servizio stesso, ha la capacità di essere programmato. Che cosa vuol dire? Noi ti mettiamo a disposizione un tot di risorse che, se tu vuoi, puoi riprogrammare velocemente. Cioè, se io in una settimana ho bisogno di 10 volte la potenza nominale di quello che è la potenza normale del mio servizio, attraverso il cloud posso farlo molto più velocemente, molto più agevolmente rispetto a quello che potrei fare in un ambiente fisico. Perché posso farlo? Perché il cloud, con il fatto di avere risorse programmabili, non necessita interventi fisici. E al di là del fatto della comodità a livello di service provider di non andare in data center a montare nuovi server, che poi si aprirebbe un altro discorso, la cosa bella è che ne risentono anche i costi. Quindi torniamo dal punto di vista dell'imprenditore. Se tu scali la tua applicazione in modalità legacy, quindi comprando pezzi di ferro e aggiungendo potenza, tu magari per una settimana di utilizzo di quella potenza computazionale pagherai il servizio per un anno, lasciandolo completamente in disuso. Cosa vuol dire? Chiaramente nella settimana del Black Friday ti servirà una potenza di fuoco molto maggiore rispetto a quello che ti serve, non so, a luglio o ad agosto. Il fatto che tu non abbia la libertà di scalare come vuoi, quindi di creare e distruggere ed aumentare o diminuire la potenza a tuo, a tuo favore, si porta dietro problematiche relative ai costi, perché tu ti troverai a pagare magari per tutto l'anno un servizio 10 volte più costoso di quello che in realtà ti servirebbe. Perché? Perché la tua applicazione chiaramente si basa su, su logiche di funzionamento non cloud. Con il cloud invece puoi tranquillamente sopperire e scalare, quindi aumentare o diminuire la potenza del tuo software con, possiamo dirlo, con qualche click. Non dico con un click, ma con qualche click. Cosa vuol dire quindi? Che quando tu avrai bisogno di potenza potrai scalare la tua infrastruttura e potrai aumentare la capacità di computazione. Nel momento in cui la tua richiesta non è più così impellente, potrai diminuire le risorse a tua disposizione e pagherai chiaramente soltanto per quello che usi. Quindi nella settimana in cui ti serve la potenza di fuoco pagherai un tot, nella settimana, nel restante anno invece pagherai un prezzo nominale che ti fa risparmiare tanto. Il traguardo del cloud. Parafrasando e riprendendo i concetti di cui vi ho spiegato un pochino e di cui abbiamo parlato prima, noi pensiamo che l'adozione del cloud porti differenti punti di riflessione, vantaggi che coinvolgono diverse tipologie di attori del servizio, quindi chi il servizio lo fornisce e chi del servizio ne usufruisce. Uno dei principali vantaggi secondo noi è quello del business e del focus, è quello che vi dicevo prima. Se io ho un e-commerce di successo, magari preferisco sviluppare meglio il mio branding, la mia attività, magari anche le campagne, rispetto a stare dietro ad aggiornare i sistemi operativi, alle patch di sicurezza che l'infrastruttura, di cui l'infrastruttura necessita. E quindi cosa faccio? Delego queste attività a chi di queste attività ne fa un mestiere, quindi al service provider, al cloud provider. C'è un'ottimizzazione di costi e tempi, ne parlavamo prima, quindi un'infrastruttura cloud ha la possibilità di essere elastica, essendo elastica tu paghi soltanto quello di cui hai bisogno. Quindi se in una settimana hai particolare bisogno di potenza computazionale, la paghi. Quella dopo invece, se non ti serve, la puoi tranquillamente diminuire. Un vantaggio a livello di tempi, perché i tempi di attivazione e di scalabilità di un servizio cloud sono notevolmente ridotti rispetto a quelli dell'attivazione di un servizio che si basa su server fisici. Un server fisico, come dicevo prima, va installato, va collegato, va configurato e soltanto dopo ne puoi fare utilizzo. In un'ottica cloud native invece i tuoi servizi vengono attivati istantaneamente, parliamo dai secondi ai minuti, quindi c'è un notevole risparmio di tempo, quando invece magari l'attivazione di un'infrastruttura basata su server, basata su pezzi di ferro, può impiegare un tot di tempo, senza contare che attualmente i tempi di approvvigionamento dell'hardware si sono anche dilatati, che chiaramente la crisi del chip e tutti i discorsi di cui abbiamo tutti conoscenza sicuramente non ci rendono una vita facile. Capacity planning, non dico che sul cloud si debba fare capacity planning, non sono le mie parole, però il capacity planning in un'ottica cloud beneficia del fatto che tu puoi ragionare a step, cioè puoi aumentare le risorse necessarie al tuo software, al tuo business, al tuo servizio e aspettare, insomma, di vedere quali sono i risultati. Cosa che invece è molto più difficile fare con l'hardware fisico. Tu una volta che hai comprato un server, un pezzo di ferro, ormai l'hai comprato, non hai la possibilità di ripensarci. Ovviamente di smetterlo, chiaramente. Sui costi citiamo anche, come vi dicevo prima, il costo dell'energia elettrica. È chiaro che un server, quindi un pezzo di ferro, il famoso pezzo di ferro, anche se non è utilizzato, consuma energia elettrica. Con il cloud invece il modello è completamente ribaltato, quindi tu utilizzi soltanto... Penso che ho perso... No, ok. di cui tu hai bisogno e chiaramente c'è un efficientamento energetico, perché essendo in una, soprattutto quando ti trovi in un public cloud, che significa un ambiente condiviso, chiaramente ognuno ha la propria porzione, ma le risorse quindi computazionali sono le stesse, c'è un miglioramento dell'utilizzo della risorsa e quindi una diminuzione dell'energia, tra virgolette, sprecata. Vogliamo portare all'attenzione un caso di successo. Allora, ragionando con i nostri colleghi, abbiamo detto: parliamo di un caso di successo che è proprio quello di Netsons. Perché noi siamo dei service provider, dei cloud provider, ma anche noi abbiamo un e-commerce. Anche noi abbiamo un software, anche noi ci siamo trovati di fronte ad affrontare la sfida della scalabilità. Un po' di storia, giusto per introdurre un po' di romanzo nella nostra storia. Netsons nasce da un'idea del nostro CEO, Domenico De Monte, nel 2005, e nasce come una community. Quindi noi, o meglio Domenico, io a quel tempo non c'ero, ero ancora giovane, Domenico aveva questa idea di fornire a chiunque ne avesse bisogno di uno spazio web in cui, garantire la presenza di tutti sul web. Allora fa un piccolo investimento, comincia a fornire servizi di hosting gratuito alle persone. Incredibilmente la storia di successo porta in pochi mesi, quasi più di un anno se non ricordo male, ad avere circa 20.000 clienti di un servizio completamente gratuito. È lì la chiave di volta. Cosa succede? Sono gli stessi clienti, quindi la bellezza secondo me della nascita di Netsons è il fatto che la richiesta di un servizio professionale è nata dal basso. Cioè sono stati gli stessi clienti del servizio gratuito che hanno detto: ok, il servizio funziona, a me serve qualcosa di più professionale, potete creare un pacchetto più professionale? E così è nata Netsons tra il 2005 e il 2006. Quindi nel 2007 nascono i primi servizi professionali di server dedicati. All'epoca chiaramente non esisteva ancora il paradigma cloud, o meglio era ancora in stato embrionale. Netsons si è trovata di fronte alla cosiddetta esplosione del mercato, no? Quindi da 100-200 clienti che utilizzavano il pannello se ne è ritrovati ad avere diverse decine di migliaia. Questo chiaramente era una sfida per quanto riguarda il mantenimento del servizio, il mantenimento della fruibilità del servizio. Siccome adesso c'era un business di mezzo, era vitale mantenere un livello di servizio accettabile che permettesse ai clienti di comprare i servizi. Nel 2015 nasce il primo servizio cloud marchiato Netsons. Già dal 2015, quindi, la famosa scalabilità verticale di cui parlavo in precedenza non bastava più a Netsons, serviva scalabilità orizzontale. Che cosa abbiamo fatto? Siccome noi pensiamo che se un servizio è utile a noi potrebbe essere utile anche ai nostri clienti, abbiamo spostato parte della nostra infrastruttura su cloud. Nel 2022 abbiamo aggiornato i servizi cloud, puntando su tecnologie, come Stack e Kubernetes, e il primo componente completamente cloud, quindi creato in ottica cloud native, quindi pensato per il cloud con tutto quello che ne conviene, quindi le tipologie di scalabilità, elasticità, ridondanza di cui non abbiamo parlato, sono state introdotte nel pannello cloud. Quindi il pannello cloud di Netsons, cioè il pannello con cui voi gestite i servizi cloud di Netsons, è anch'esso su cloud, c'è una ricorsione. Perché, come abbiamo detto prima, quello che secondo noi serve a noi potrebbe servire ai nostri clienti, e quindi siamo noi i nostri primi utilizzatori dei nostri servizi. Questo è generalmente il PAT che un'azienda di successo, un e-commerce di successo, corre, e fortunatamente per i nostri clienti ne sentiamo diverse storie di questa tipologia qua. Quindi si parte da un servizio base, con una complessità, semplice, bassa, per poi evolvere piano piano attraverso diverse tipologie di perché come vi accennavo prima, è chiaro che è un percorso, la freccia sta a indicare proprio quello, cioè non siamo passati anche noi da un servizio completamente gratuito, basato su cloud in mesi o in un anno soltanto, come vedete, insomma, il lasso temporale è abbastanza ampio. Si passa attraverso appunto servizi intermedi che portano poi, fortunatamente per i nostri clienti, a casi di successo. Io ho concluso la panoramica, vi ringrazio, vi aspettiamo sul nostro sito su www.netsons.com/cloudcomputing, dove forniamo tutte le informazioni sulle nostre architetture cloud. Come vi dicevo, poniamo particolarmente cura al rapporto che abbiamo con il cliente, quindi abbiamo un servizio di customer care dedicato, un servizio di supporto tecnico dedicato, con cui spesso i nostri clienti, anzi direi giornalmente i nostri clienti, si confrontano per qualsiasi tipologia di, diciamo, di sfida, anche a livello consulenziale. Insomma, in Netsons trovate sempre un partner che vi ascolta. Grazie.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto.